aduna ko mana ju ilu weela aduna ko mana ju ilu weela dama tok badigi jor tade tade ne law jeex xel mi dem ci l'akhirade mo wor
Guajirita ven,
la sabana
lança. Bisia de guerre vive e la loma da savana.
Guajira bem, a gozar guajirita bem.
E la flore.
Guajira bem, a gozar guajirita bem.
Di questo lunedì 11 maggio. Riprendono le trasmissioni in diretta, sempre qui sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250. Bango San Guajira Ben. Ed eccoci di nuovo in diretta con le trasmissioni di Radio Blackout. Questa è Black In che vi tiene compagnia ormai da 6 anni sulle libere frequenze di Radio Blackout, trasmissione a cura dei compagni e delle compagne del collettivo Ujamaa, e abbiamo colonizzato questo spazio radiofonico proprio per poter portare le nostre istanze di persone razzializzate anche qui nell'etere torinese. Lancio i numeri per contattarci, ci trovate al 346 6673 263 e anche allo 011 249 5669. Potete trovarci su qualsiasi servizio di messaggistica istantanea o anche la vecchia linea telefonica. Oggi abbiamo preparato per voi una puntata all'insegna della geopolitica, una puntata che avevamo pensato già qualche settimana fa, ma per cause legate al capitalismo razziale non abbiamo potuto essere presenti qua in radio. L'intervista di oggi si riferisce a ciò che è successo in Mali a partire dal 25 aprile. Dove le forze governative e tutto lo Stato del Mali ha subito un'aggressione molto forte da parte di un fronte costituitosi dai jihadisti e anche dai combattenti del fronte dell'Azawad. Sapete bene che ci piace sempre parlare del nostro continente di origine anche in termini un po' diversi da quelli della stampa mainstream. E per parlare di Mali abbiamo contattato un vecchio amico, Andrea De Giorgio, giornalista freelance che è già stato qui ospite a Black In e anche in Radio Blackout nel 2022. Andrea De Giorgio è anche autore del libro Grande Gioco del Sahel, che abbiamo presentato per l'appunto a Black In nel 2022 e che potete ritrovare nei podcast della nostra trasmissione. quindi ancora qualche minuto di musica. Questa è una compilation dell'orchestra Baobab, gruppo senegalese degli anni 70. E poi rilasceremo nell'etere torinese questa intervista ad Andrea De Giorgio per parlare di Mali, ma anche in generale della situazione nel Sahel. Siamo qui oggi con Andrea De Giorgio, giornalista freelance che abbiamo già conosciuto durante la presentazione del suo libro che abbiamo tenuto in radio nel 2021, libro che abbiamo anche presentato a Black In, e cioè Il grande gioco del Sahel, edito da Bollati Borinchieri nel 2021. Grazie Andrea per essere di nuovo qui con noi a parlare di Mali, ma anche di Sahel. Ti abbiamo invitato proprio perché a partire dal 25 aprile è uscita la notizia anche sui giornali occidentali di questa grande offensiva, di questo attacco congiunto sia dalle forze jihadiste del fronte Jnim e il fronte di liberazione dell'Azawad ai danni del governo di Yassimi Goïta in Mali. Allora, io vorrei partire da questi ultimi eventi che si sono verificati in Mali, però poi per ampliare anche l'analisi a ciò che ha vissuto questo grandissimo paese del Sahel negli ultimi anni. Quindi ti chiedo un po' di riassumere appunto che cosa è successo il 25 aprile e anche i giorni più tardi, e poi da lì vediamo dove ci porterà la chiacchierata.
Assolutamente, intanto grazie dell'invito, purtroppo insomma ci ritroviamo a parlare in termini non positivi del Mali e del Sahel centrale, quindi dei tre paesi frontalieri, Mali, Burkina Faso e Niger, dove appunto la presenza e l'insurgenza di questi di gruppi e sigle che in parte si rifanno al jihadismo globale, quindi come hai detto tu bene, in questo caso soprattutto la principale sigla del gruppo a sostegno dell'Islam e dei musulmani, di GSIM, che è la branca armata di Al-Qaeda nel Maghreb e nel Sahel. E in questo caso il 25 aprile quello che è successo è stato un attacco di una gravità, di una ampiezza e di un'organizzazione e di un coordinamento mai visti prima fin dall'inizio, insomma, della nascita del fenomeno del cosiddetto neo-jihadismo saheliano, che si può situare attorno al 2005-2006, insomma, quegli anni. Quindi negli ultimi 20 anni, da quando il jihadismo è nato e il neo-jihadismo è nato e si è impiantato gradualmente in queste zone, non avevamo mai dovuto commentare un attacco così tanto così violento, così strutturato, organizzato e coordinato appunto tra queste forze del GSIM jihadiste e le forze, come hai detto bene, del fronte di liberazione dell'Azawad, che è una delle sigle che era stata firmataria degli accordi di Algeri per il processo di pace che aveva insomma messo fine al conflitto nato nel 2012 tra le forze governative del Mali e le forze indipendentiste Tuareg del centro-nord del paese. E insomma in questo processo su cui torneremo, in cui sicuramente l'Algeria ha avuto un ruolo centrale come torna ad averlo anche oggi, In questo processo da questo processo sono nate diverse sigle che si rifanno appunto alla storica irredentismo Tuareg, la storia di resistenza armata che da prima dell'indipendenza del 1960 ottenuta dall'ex madrepatria coloniale francese. Si susseguono nella storia del Mali. Quindi nel 2012, alla sconfitta di Muammar Gheddafi in Libia, rientrano gruppi armati di Tuareg nei quattro paesi dove insomma, sono stati divisi, è stato diviso il popolo dei Tuareg, e la parte maliana torna armata fino ai denti e con la volontà di riprendere la lotta armata contro il potere centrale. Da qui c'era stata già nel 2012 una prima alleanza strumentale con i gruppi jihadisti e che poi invece è sfociata nella presa del potere da parte dei jihadisti che si sono poi rivoltati contro l'alleato Tuareg, la componente indipendentista, per invece portare avanti l'occupazione di Timbuktu, Gao e Kidal, le tre città del nord del Mali, durante 9 mesi, nel 2012 fino all'intervento francese del gennaio 2013. E così facendo, insomma, no, in qualche modo rotto l'alleanza militare con i Tuareg, che hanno cominciato il loro processo di pace con l'esercito maliano e il governo centrale, mentre invece i jihadisti si sono mantenuti al di fuori di tale processo e insomma, sono stati poi scacciati dalle cittadine del nord, ma sono rimasti attivi nei villaggi, nel deserto del Sahara, fino ad arrivare al punto a questo attacco del 25 aprile scorso che ha stupito tutti gli analisti e tutti, non solo gli analisti, la popolazione africana.
Benissimo, allora intervengo io. Innanzitutto hai ben ragione nel dire che questo attacco ha colto tutti di sorpresa. Nelle ore successive non si sapeva neanche se il presidente Assimi Goïta fosse vivo o morto, perché poi l'intervento che ha fatto sui media nazionali è stato di qualche giorno dopo, quindi si era addirittura pensato che potesse essere stato rovesciato il governo. Io credo che sarebbe interessante anche esplorare quali siano le responsabilità della Francia in primis, ma anche di altri stati europei nella crisi che il Mali ha attraversato negli ultimi anni. Cioè, sembra quasi un po', come dire, sospetto che nel momento in cui il governo maliano decide di rompere i legami coloniali con la metropoli coloniale, con la madrepatria, ed ecco che subito insorge di nuovo il problema del jihadismo. È possibile tracciare una connessione tra questi due eventi?
Ma la domanda è molto interessante, comunque fa eco alla reazione di una parte della popolazione appunto dopo questi attacchi ed eventi del 25 aprile. E se sei d'accordo, forse prima racconterei un po' quello che è successo in questo giorno maledetto per la storia del Mali, che abbiamo detto poc'anzi, che è stato sicuramente preso alla sprovvista e ha sorpreso non solo l'esercito maliano, l'esercito russo, insomma una parte, non è l'esercito regolare russo, ma una parte dell'Africa Corps, che è la nuova sigla che è l'ex gruppo Wagner, che è attivo, sono mercenari attivi in questa regione. E ha preso appunto di contropiede un po' tutti. Già dalle prime ore dell'alba, del 25 aprile scorso, è cominciato questo attacco che ha preso di mira sei cittadine contemporaneamente nello stesso momento, sei cittadine, due del sud, Bamako e Kati, che è il campo militare principale, il posto insieme all'aeroporto di Bamako, anch'esso preso di mira, che dove c'è la base principale, base dei russi. Invece a Kati, campo militare feudo della giunta e di tutte le giunte militari che si sono succedute in questi anni in Mali, ed è appunto sempre stato considerato il luogo più sicuro, dove appunto c'è anche la residenza delle personalità chiave, Assimi Goïta e altri, Sadio Camara, che era ministro della difesa, è sempre stato, oltre ad essere ministro della difesa, l'uomo chiave nei rapporti con la Russia e con i mercenari, insomma, alleati russi nella lotta contro il jihadismo, una personalità che è stata chiave nei ranghi negli alti ranghi dell'esercito maliano degli ultimi decenni, una delle figure chiave anche dei servizi segreti. È stato ucciso durante questo attacco un camion bomba è stato dispiegato e fatto saltare in aria un camion kamikaze di fronte alla sua abitazione, che è stata rasa al suolo. Un altro camion kamikaze era diretto contro l'abitazione del presidente Assimi Goïta, leader della giunta, che, come hai detto tu, è stato dato per disperso. Alcune voci dicono addirittura che è stato esfiltrato dai russi fuori dal paese, ed è rimasto in silenzio per diverse ore, anche causando un discreto panico nella popolazione maliana. Perché nel frattempo migliaia di assalitori, cioè di miliziani jihadisti nel sud, quindi a Bamako e a Kati, e nel centro a Sévaré e Mopti, mentre i loro alleati Tuareg nelle due città del nord, Gao e Kidal, hanno spadroneggiato per diverse ore e appunto, dicevamo, un attacco di questo tipo con questo tipo di coordinamento militare sul terreno, che insomma, ha impegnato diverse migliaia di persone, che non è stato possibile senza un'infiltrazione nei servizi di sicurezza maliani, che infatti prima mi chiedevi che cosa è successo il 25 aprile e anche i giorni successivi, negli ultimi giorni a seguito di questo attacco sono chiaramente seguite anche delle purghe all'interno degli ambienti militari, alcuni giornalisti sono stati interrogati dai servizi di sicurezza maliani, perché chiaramente il regime in carica, Assimi Goïta, anche quando ha poi preso la parola, il video in cui ha preso la parola, non so se ti è capitato di vederlo, vi è capitato di vederlo, ma si vedeva che è fragilizzato anche umanamente, anche personalmente. Il camion bomba diretto contro la sua abitazione mentre lui era dentro con le guardie del corpo russe non è esploso, però se no sarebbe finita anche molto peggio per lui. Quindi è la prima volta che gruppi jihadisti, ancora una volta ripetiamolo, alleati di comodo a una parte degli indipendentisti Tuareg, attaccano così direttamente le istituzioni di un paese. Come abbiamo ricordato prima, avevano occupato militarmente tre grosse città, ma non avevano mai attaccato Bamako così tanto. E comunque bisogna anche ricordare che negli ultimi mesi le principali le principali strade che portano alla capitale del Mali, Bamako, che insomma, questa particolarità, che è un po' un Carrefour della regione, e quindi ci sono sei grandi strade che collegano Bamako poi al confine con la Guinea, al confine col Senegal, al confine col Mali, scusate, al confine con la Costa d'Avorio e con Burkina Faso. E quindi queste strade erano già state nei mesi scorsi bloccate in diversi episodi dai gruppi jihadisti che hanno così negli ultimi mesi stretto una sorta di blocco attorno alla capitale Bamako, bloccando il rifornimento in carburante, i camion che arrivavano in carburante bruciandoli e così creando così una sorta di assedio nei confronti della popolazione della capitale. Ci sono oltre 4 milioni di persone che vivono a Bamako. E per queste persone i prezzi del carburante sono esplosi. La giunta militare che sembrava forte, Assimi Goïta, l'uomo forte che viene dal terreno, che viene dalla guerra al jihadismo, che ha preso il potere proprio sostenendo che il suo predecessore, un altro militare, Damiba, non fosse stato nei 9 mesi di governo precedenti abbastanza efficiente nella guerra contro, nella battaglia, nella lotta contro i jihadisti, e ad oggi proprio a lui succede, proprio sotto di lui succede un evento di tale portata. E chiaramente il potere oggi a Bamako, ma anche negli altri paesi, negli alleati. Nei vicini alleati Niger e Burkina Faso, i regimi militari sono fragilizzati, la popolazione ha paura e tra l'altro non si capisce bene quali saranno i prossimi passi. Si parla appunto di un A seguito di questi attacchi il 25 aprile, la propaganda dei regimi in carica sicuramente hanno attaccato diversi attori internazionali. È stato sicuramente fatto il nome della Francia perché a livello, appunto, come dicevi tu, il crescente sentimento antipolitica francese, la volontà di tagliare il cordone ombelicale con la France-Afrique, con il passato coloniale e il presente neocoloniale della Francia in questa regione, sicuramente è stato uno dei fattori politici che ha supportato i colpi di Stato che si sono susseguiti in questi paesi, che hanno portato al potere queste giunte militari. Quindi, mantenendo fede e parola alla loro volontà, oltre che parole, sono stati anche fatti, ricordiamolo, insomma, negli ultimi anni, Assimi Goïta al potere dal 2020. E dal 2020 ad oggi, in quegli ultimi 6 anni in Mali, insomma, il francese è stato abolito come lingua ufficiale, l'ambasciata francese è stata chiusa, i giornalisti sono stati praticamente stranieri, quasi tutti espulsi o invitati ad andarsene, diversi canali di media internazionali, e soprattutto francesi, ma non solo, sono stati chiusi, quindi comunque diverse azioni in questo senso sono anche state fatte. Quindi i regimi hanno chiaramente puntato il dito sulla Francia, considerato che alcuni capi dell'indipendentismo Tuareg negli ultimi anni, dal 2023, quando il processo di pace, il processo d'Algeri, è stato interrotto in Mali senza portare una reale negoziazione rispetto alle istanze indipendentiste o comunque federaliste di una parte del paese, in quel periodo, dal 2023 ad oggi, negli ultimi anni, alcuni di questi leader Tuareg hanno trovato. Si sono autoesiliati, hanno trovato una nuova patria in Francia, quindi comunque ci sono delle connessioni, un paese, gli interessi, con tutti gli interessi connessi come la Francia, che mantiene ancora in questa regione, non se ne va dall'oggi al domani. Alcune industrie strategiche, anche alcune società di sicurezza ancora sono attive in Francia, quindi però ad oggi, bisogna dirlo, dal punto di vista giornalistico o di analisi, insomma, non abbiamo prove o fatti che ci possono appunto dire che ci parlino di una responsabilità francese diretta in quello che è successo il 25 di aprile. Un altro attore internazionale che viene, il secondo attore internazionale, potenza regionale, non solo, che viene additata è l'Algeria, perché comunque, e qui abbiamo sicuramente più fatti. Il 25 aprile Kidal, la capitale della Zawad, che è questa regione, che è la regione del pascolo in lingua tamashek, quindi rivendicata dal movimento indipendentista Tuareg maliano dagli anni 60, Kidal, capitale della Zawad, è caduta in mano, è tornata al governo centrale, sotto il controllo del governo centrale nel 2023, grazie a un rinnovato partenariato militare con i russi, quindi Africa Corps, ai tempi ancora Wagner, viene dispiegato in Mali, i maliani con i russi riprendono finalmente Kidal, che era ancora occupata dai Tuareg dal 2012. E quello che è successo il 25 aprile è stato che invece i Tuareg, le forze armate Tuareg, hanno ripreso la città e anche delle basi strategiche nella regione, la base di Tessalit, che se ne parla poco, ma è una delle ragioni geopolitiche più importanti di tutti questi conflitti. Queste basi strategiche del nord del Mali erano fino adesso, dal 2023 ad oggi, occupate dai russi. I russi si sono trovati accerchiati, non sono tantissimi, non erano tantissimi a seguito del 25 aprile, sono arrivati comunque dei rinforzi russi, sia armi che uomini, a Bamako, quindi ci si aspetta anche una risposta militare, però la Russia è impegnata in altri fronti. A Kidal il 25 aprile, per ottenere a Kidal il 25 aprile, per ottenere salvacondotto l'uscita dalla città delle truppe russe, la Russia ha negoziato direttamente con Algeri, e Algeri si è impegnata a garantire alla Russia che nessun combattente Tuareg avrebbe fatto del male ai soldati russi, che quindi hanno abbandonato le basi, negoziando, non si è saputo che cosa le hanno dato in cambio, ma sicuramente si immagina armi, munizioni e soldi, per pagare il proprio salvacondotto e poter mettersi in salvo. Ovviamente ci si rende conto che se l'Algeria, cioè questi gruppi, i leader di questi gruppi, alcuni sono gruppi sia jihadisti, alcuni dei leader jihadisti sono di origine algerina, alcuni leader Tuareg hanno comunque relazioni familiari, culturali e anche politiche con l'Algeria, perché Kidal è più vicino all'Algeria che a Bamako, e quindi si è sempre saputo che l'Algeria ha sempre giocato un ruolo. Non è a caso che i negoziati di pace cominciati nel 2013 e poi morti 10 anni dopo siano stati ad Algeri. Quindi il peso dell'Algeria sicuramente è più supportato dai fatti. Il terzo attore internazionale verso cui si punta il dito è l'Ucraina, perché l'Ucraina ha formato nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ha formato e finanziato in qualche modo dei gruppi armati Tuareg e arabi nel nord del Mali per fronteggiare i russi, quindi per in qualche modo aprire un nuovo, tenere caldo un fronte della guerra russo-ucraina anche nel Sahel. Quindi proprio una situazione che ancora una volta, ancora di più, ne avevamo già parlato con voi, ma complica. Ci sono più, ancora più attori nel momento in cui il leader principale della regione, la Francia, in qualche modo viene sbattuta fuori. Sicuramente c'è un vuoto da coprire. I russi da soli non sono in grado di farlo né militarmente né politicamente, e questo apre a nuovi scenari e bisognerà capire perché, insomma, l'attacco del 25 aprile è comunque finito con un comunicato congiunto da parte del GSIM, qaedista e dell'FLA, Tuareg, che chiede a tutta la popolazione maliana, leader religiosi, politici d'opposizione, opinione pubblica, società civile, di unirsi per il futuro del Mali. E ultima frase è in cui sicuramente il progetto politico principale sarà l'instaurazione della Sharia. Ovviamente questo, visto dal nostro punto di vista, fa molto paura l'idea di un possibile califfato che nasce dall'oggi al domani in un paese così grande, comunque in una regione strategica come quella del Sahel centrale, però bisogna anche mettere questo tipo di informazioni, di nostre paure, in un contesto più locale, regionale. In alcuni villaggi del Mali già la Sharia è già applicata, in alcuni paesi come la Nigeria, nel nord della Nigeria ci sono intere regioni che sono dove si applica la Sharia, una certa forma di Sharia, quindi insomma, sicuramente questo attacco ha aperto un vaso di Pandora che non siamo ancora in grado di capire, le cui conseguenze insomma ci sfuggono.
A proposito di questo, ti chiedo se secondo te nel Mali di oggi, cioè proprio di questi ultimi 2 o 3 anni, una propaganda del genere di Islam radicale possa effettivamente mettere radice. Cioè, secondo te, per l'appunto, la popolazione maliana è recettiva all'appello che è stato fatto?
Questo è un discorso molto interessante, ma molto ampio. Una parte credo che lo sia recettiva. Non scordiamoci che in Mali, insomma, anche le statistiche ci parlano di un 98% della popolazione è di fede musulmana, quindi diciamo che già chiaramente. Rispetto, per esempio, a paesi come il Burkina Faso, però, dove il Burkina Faso 15-20 anni fa le statistiche dicevano, insomma, più o meno anche non solo le statistiche, ma la percezione che ci fossero una metà della popolazione musulmana, l'altra metà cristiana, e tutti animisti, cioè tutti poi che seguivano anche le loro forme di culti monoteisti. Però la realtà di oggi anche in Burkina Faso è molto, insomma, è sbilanciata perché l'Islam politico ha comunque fatto e il proselitismo musulmano ha avuto molto peso in questa regione del mondo. Detto questo, esistono dei progetti, soprattutto da parte dell'Arabia Saudita, ma anche di alcuni paesi come il Qatar, insomma, soprattutto l'Arabia Saudita, la cooperazione musulmana, islamica, scusa, più che altro, in questa regione è attiva e presente da diverse decine di anni, e quello che è stato fatto da diverse ONG saudite, soprattutto nei villaggi in ambiente rurale in Mali, come in Burkina Faso, è stato quello di dove c'era uno sviluppo di villaggi, soprattutto in questa regione che si descrive come uno sviluppo a fiore, con un grande villaggio al centro e diversi villaggi satelliti attorno, in cui il villaggio centrale era accentratore di tutte le persone nei momenti di mercato, quindi c'era la chiesa, la moschea e il mercato, e per pregare o per ritrovarsi per il mercato, appunto, tutte le persone si ritrovavano nel villaggio centrale. Quello che è stato fatto negli ultimi 25-30 anni dalla cooperazione, sotto traccia, però in maniera continua e da parte della cooperazione saudita, è stata quella di creare tante piccole moschee nei piccoli villaggi satellite, così da avere bisogno di più imam, quindi poi riuscendo anche a ottenere la formazione di questi imam e quindi la proliferazione dell'esportazione del wahabismo, che è una forma di Islam nata e pensata per l'Arabia Saudita, ma che in realtà vede in Africa occidentale uno dei territori di esportazione, e quindi è una forma di salafismo, quindi già di Islam più chiuso, più intollerante rispetto al malichismo, che invece è sempre stato l'Islam, la forma di Islam, la scuola giuridica più seguita, la forma di sunnismo più seguita in Africa occidentale, da partire dall'anno 1000, cioè dal momento in cui dal Maghreb, dal Marocco, sono scesi fino a Timbuktu per conquistare. È stata una sorta di prima colonizzazione da parte degli arabi, l'arabizzazione, l'islamizzazione delle regioni dell'Africa subsahariana. Però quindi l'Islam africano evolve come tutto, e evolve in maniera molto veloce, però se 15-20 anni fa in Burkina Faso era raro vedere donne coperte con abiti tradizionali più vicini allo sciismo iraniano che al costume africano, oggi è più comune e si sta in qualche modo diffondendo anche questo tipo di letture, di visione dell'Islam più tradizionalista, e che comunque avviene da lontano, cioè più legato appunto al salafismo, che è la corrente che segue i detti fatti del profeta e che vorrebbe, la cui utopia o forma di società a cui aspira è quella come quella del profeta Maometto durante il suo tempo. Quindi in questo senso, adesso non si può dire che c'è una radicalizzazione in corso in Africa occidentale, però, cioè, insomma, bisogna stare attenti con i termini, però culturalmente e anche a livello di culto ci si avvicina, quindi credo che una buona parte della popolazione, soprattutto quelle che vivono in realtà rurali, a loro, nel senso, a loro risuona l'applicazione della Sharia, se fosse ufficializzata, perché come dicevamo prima, in realtà in ampie zone viene già praticata, ci sono già imam e guide religiose che si occupano della giustizia, si occupano anche in qualche modo di forma di welfare state jihadista, attraverso cui poi i gruppi jihadisti si appoggiano per entrare in contatto con le popolazioni.
Ecco, questo è molto interessante, perché oltretutto l'Islam dell'Africa subsahariana viene spesso accusato di essere un Islam all'acqua di rose, che è stato molto contaminato con i culti che c'erano prima, è un Islam sufi. È interessante vedere, come hai detto tu, come si evolve e come ormai diventi accettabile anche per le popolazioni di queste aree geografiche un'applicazione della Sharia. Fa riflettere molto. Visto che abbiamo nominato gli stati altri stati del Sahel, ad esempio il Burkina Faso e il Niger, sarebbe interessante approfondire un po' questo discorso dell'alleanza degli stati del Sahel, che come hai detto tu sono sempre molto molto connessi. Quando c'è un evento di questa entità in uno degli stati, poi inevitabilmente si ripercuote anche sugli altri. Io ti chiederei veramente una sorta di analisi, di commento politico, so che è un po' difficile da condensare, rispetto a questo tipo di alleanza che da fuori è appunto molto affascinante, molto accattivante, ha una comunicazione gestita attraverso i social, che quindi riesce ad arrivare in modo molto diretto alle persone, è un'alleanza che si è opposta duramente a qualsiasi tipo di relazione con la madrepatria coloniale francese. Grazie a questo ha raccolto molti molti consensi, però poi anche tu nel tuo discorso hai bollato questi tipi di governi come dei regimi a tutti gli effetti. Ti chiedo quindi se vuoi, insomma, fare un commento su tutto questo.
Sì, allora sicuramente la nascita di questa nuova entità politica dell'Alleanza degli Stati Saheliani è stata una cosa, cioè, è una cosa sicuramente positiva, è un tentativo, credo, nasce da un tentativo onesto da parte di questi, di questi governi, a prescindere da come sono poi arrivati al potere, ma di dar voce a una volontà soprattutto dei più giovani, delle generazioni più giovani, ma che affonda le sue radici nel panafricanismo, insomma, anticoloniali e postcoloniali e antineocoloniali, perché nella loro evoluzione. Quindi io credo che non si possa, cioè sia difficile e pericoloso poi bollare da qui dall'Occidente questo tipo di esperienze, metterle in confronto alle nostre presunte democrazie oppure essere critici. L'Alleanza degli Stati del Sahel nasce dalle ceneri, cioè dal ritiro di questi tre paesi, Mali, Burkina Faso e Niger. Dall'ECOWAS, dalla CEDEAO, quindi dalla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, che raggruppava 16 stati diversi, ex colonie francesi come ex colonie inglesi, e un'organizzazione regionale che ha dimostrato negli anni tutti i propri limiti e da cui una gran parte della popolazione, dell'opinione pubblica dell'Africa occidentale è molto critica, quindi è nata dalle ceneri anche l'AES, l'Alleanza degli Stati del Sahel, è nata anche dalle ceneri del ritiro di questi tre paesi, dal G5 Sahel, che era un'altra un'organizzazione regionale, invece creata questa volta dalla Francia, finanziata tra gli altri appunto da alcuni paesi europei, ma anche dall'Arabia Saudita, dal Marocco. Che è stato un tentativo da parte della Francia di rimettere al centro determinati attori saheliani, però in realtà mantenendo le fila, un po' come la finta riforma del Franco Sefa, di cui la Francia si vanta molto, ma che poi viene percepita da queste popolazioni, soprattutto ancora una volta dai giovani in Burkina Faso, dai giovani sankaristi, dai giovani panafricanisti, anche alcuni che hanno in Burkina Faso, per esempio, partecipato alle insurrezioni che nel 2014 hanno rovesciato un regime, quello di Blaise Compaoré, che durava da 27 anni. Quindi, insomma, anche persone che hanno avuto esperienze politiche di tutto rispetto si ritrovano in questi poteri. Oggi, giovani capitani, Ibrahim Traoré è un giovane capitano, è andato al potere, cioè, il più giovane presidente attualmente al potere al mondo, se non mi sbaglio, e flirta con la figura di Thomas Sankara, i discorsi, il francese che utilizza quando non parla in lingua locale è molto diretto, è molto franco, c'è una volontà comunque di voler parlare a una parte della popolazione che finora è stata messa da parte. Però dall'altra parte bisogna anche prendere in considerazione il fattore, il lato populista, sovranista, nazionalista di queste traiettorie. Non è solo volendo somigliare o flirtando con l'iconografia sankarista che si diventa il nuovo Sankara. Sicuramente la gioventù africana aspetta e spera di poter avere un nuovo Sankara non solo in Burkina Faso, ma in tutta la regione, se non in tutto il continente. E se lo è veramente Ibrahim Traoré, non sta a noi rispondere. Personaggi come Assimi Goïta in Mali e Ibrahim Traoré incarnano sicuramente il malcontento e la volontà di cambiamento di una grande parte della popolazione. Insomma, in qualche modo l'abbiamo visto, giovani capitani, uomini forti vengono dagli ambienti militari, sostengono di voler farla finita con l'atavica corruzione, nepotismo dei politici di professione. E quindi sicuramente tante cose vengono fatte in questi termini. Detto questo, quello che diventerà, quello che sarà l'alleanza degli stati del Sahel è difficile da dire oggi. Da un lato il rischio è che diventi isolazionismo da parte di questi tre paesi, perché comunque si sono ritirati anche dalla Corte Penale Internazionale, tacciandola di fare gli interessi delle potenze europee. E comunque ci sono anche dei segnali preoccupanti, come per esempio il fatto che sia stata ristabilita la pena di morte in Burkina Faso, come in Mali, e non bisogna neanche, sicuramente non sta a noi giudicare il percorso politico e quello che oggi viene chiamato il sovranismo saheliano. Se si tratta di populismo, se si tratta di reale volontà di cambiamento, non sta a noi dirlo, però, che in quanto giornalisti, attivisti e insomma osservatori di questa regione, non bisogna dimenticare di sottolineare il fatto che i metodi con cui la rivoluzione popolare progressista, come la chiama Ibrahim Traoré, vengono portati avanti, sono metodi totalitaristi e repressivi e che insomma diverse decine di persone negli ultimi anni sono venute a mancare, sono state fatte sparire, messe a tacere, riapparse settimane dopo sul fronte di battaglia nella guerra contro il jihadismo. Parliamo di decine di giornalisti, di avvocati, di rappresentanti della società civile, di politici dell'opposizione, di imam, e queste sono purtroppo realtà oggettive, accertate, fattuali e che comunque. E nonostante si sia creato, soprattutto attraverso da un lato l'espulsione, la chiusura dei media occidentali, quindi l'espulsione anche di tutta una serie di giornalisti che raccontavano quei paesi, anche la repressione contro i giornalisti locali è sempre più forte ed è sempre più difficile poter reperire delle informazioni indipendenti. Le fonti sul posto hanno sempre più paura di parlare perché appunto basta ad oggi prendere posizione pubblicamente o dire qualcosa che non piace ai regimi al potere in Mali, Niger e Burkina Faso per sparire. Ci sono dei giornalisti in Burkina Faso, non ne sappiamo più nulla da 2 anni. E colleghe e colleghi, che insomma alcuni riappaiono sul fronte di battaglia senza formazione militare, e anche questo a livello propagandistico e populistico può avere un senso, no? Quelli che vengono considerati le voci non patriottiche vengono invece spedite a rendersi conto e a partecipare attivamente alla battaglia. Comunque di un paese in guerra, anche questa è una grandissima differenza, non lavorato recentemente su questo tema proprio per una nuova pubblicazione e quello che ci raccontavano, insomma, anche che le rare voci che arrivano da questo blackout informativo che si è creato, questa cortina un po' di buio che si è creato attorno a questi paesi, le testimonianze sono abbastanza agghiaccianti dei metodi di tortura e di, insomma, coercizione per convincere gli strati meno convinti della popolazione a seguire questa tra virgolette rivoluzione. Quindi, insomma, credo che sia importante anche in onore delle colleghe e dei colleghi, non solo giornalisti, ma in generale delle le voci libere, un paese come il Burkina Faso, il paese degli uomini integri, il paese di Thomas Sankara, se questo tipo di cose stanno succedendo e stanno succedendo, bisogna anche non smettere, non avere paura di denunciarle.
E per concludere io ti chiedo infatti se puoi consigliare a noi, ma anche alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, delle fonti da cui informarsi su ciò che accade in Mali, in Niger, in Burkina Faso, soprattutto proprio perché non ci si può fidare della stampa occidentale, che di solito non tratta neanche questo tipo di notizie, ma neanche della stampa di propaganda. Quindi non so se tu hai magari qualche fonte da poterci consigliare.
In realtà no, non ho grandi, cioè, nel senso le fonti, per me le fonti sono sempre, ancora di più in un momento come questo, le fonti più importanti sono quelle locali e attraverso i social network, alcuni di questi, alcuni attraverso pseudonimi, si riescono ad esprimere, però non... è veramente veramente difficile ad oggi avere fonti di cui si può essere sicuri, e il conflitto, la guerra tra, appunto, abbiamo visto prima, però tra jihadismo, lotta al jihadismo, interessi internazionali, insomma ci sono tante propagande diverse che purtroppo inquinano la purezza delle informazioni, quindi io trovo che comunque ci siano ancora dei media occidentali, internazionali, che lavorano bene su questi paesi, nonostante, appunto, spesso proprio grazie all'aiuto di giornaliste e giornalisti e fonti locali, che sempre più spesso si nascondono dietro pseudonimi o dietro l'anonimato, proprio perché hanno paura delle conseguenze delle loro testimonianze, però... è veramente molto difficile oggi andare oltre questa cortina di omertà e di chiusura che si è creata attorno a questi tre paesi, e anche, penso che sia una cosa anche molto triste per tutte le cittadine e cittadine di questi paesi in primis.
Sicuramente avremo occasioni per risentirci anche proprio per avere aggiornamenti su ciò che sta succedendo in Mali. Ciò che tentiamo di fare in Radio Breakout è proprio mantenere un'attenzione costante su questi tipi di eventi, che non sia un'attenzione appunto circoscritta al momento in cui succeda qualcosa, ma che sia poi un aggiornamento continuo, proprio perché siamo una fonte di informazione alternativa rispetto alle altre. Allora, io ricordo che oggi abbiamo registrato questa intervista con Andrea De Giorgio, giornalista freelance e anche autore del libro Il grande gioco del Sahel, edito da Bollati e Boringhieri del 2021, ma insomma, come hai accennato tu, ci sarà anche un'altra pubblicazione alla quale hai collaborato, che uscirà presto e che, insomma, ricalcherà alcuni dei temi che abbiamo trattato oggi. Ti ringrazio per essere stato con noi e a risentirci, insomma, alla prossima volta.
Grazie a voi, alla prossima.
Mi ha raggiunto il mio socio per la rassegna stampa, lascio il microfono.
Tutti. Allora, ci rimangono 5 minuti, cercheremo di essere un po' celeri. Volevamo raccontarvi di un fermo violento che è avvenuto a Milano ai danni di questo signore Gialacante. Questo fermo è avvenuto il 9 maggio davanti al ristorante Baobab a Milano. Questo signore Giala stava andando a mangiare con i suoi figli presso questo ristorante, è arrivato sul posto, ha trovato 5 poliziotti che stavano, a detta loro, facendo dei controlli. Lui semplicemente ha chiesto e lamentava, criticava il fatto che li trovasse sempre lì, e quindi si chiedeva come mai ci fosse questa attenzione rispetto ad altri locali nella zona, perché tutta questa attenzione nei confronti del ristorante Baobab. Alle sue richieste gli viene chiesto di fornire i documenti, lui li fornisce. A quel punto, mentre parlano, ci sono questi 5 poliziotti. Lui sostiene che ce l'abbiano con i neri per il modo con cui parlano, per le cose che gli dicono e così via. Quando dice questa frase, i poliziotti lo aggrediscono buttando la terra davanti ai figli e ammanettandolo. Lo portano in questura e se lo tengono per 12 ore dicendogli che lui avrebbe fatto resistenza. Per fortuna ci sono i video che testimoniano tutto, ma sicuramente questo a riprova di come le forze dell'ordine, le forze del disordine, siano sempre pronte a mostrare i muscoli e soprattutto a dimostrare quanto il razzismo sia sistemico. E anche questo caso vedremo come andrà a finire, perché sicuramente la colpa sarà alla fine sua, che ha espresso criticità nei confronti dell'operato della polizia, e questo fa sì che diventi perseguibile.
Aggiungo io una cosa, perché ho visto oggi il video in cui il protagonista spiega la vicenda e ha aggiunto il dettaglio che quando lui ha fornito i documenti hanno visto che è cittadino italiano a tutti gli effetti, perché vive e lavora qua da tantissimo tempo, gli hanno anche detto: ah, scusa, non avevamo capito che fossi cittadino. Come per dire, allora tutti quelli, cioè, ci sono due cose importanti a dire su questo. Prima di tutto, che una persona nera in questo paese non viene mai riconosciuta come cittadina e non è neanche ammessa l'ipotesi di una roba del genere, e secondo, allora se non fosse stato cittadino sarebbe stato giustificato questo tipo di comportamento? Certo. Ovviamente no. Proveremo a dare aggiornamenti su questo, però insomma abbiamo selezionato questa notizia visto che è girata anche molto sui social, un ascoltatore ce l'ha girata su Radio Blackout, e quindi
ne parleremo meglio. Purtroppo il tempo stringe, quindi ci ritroviamo un attimo stretti coi tempi. Aggiungiamo, visto che mancano un paio di minuti, l'evento che ci sarà domani. Roberto Vannacci, quel cretino di dimensioni intergalattiche, verrà a Torino a fare la sua propaganda becera antirazzista, cioè scusate, super razzista, magari super razzista
Vannacci, faro dell'antirazzismo,
bellissimo. Quell'idiota che pompa adesso ultimamente questo discorso dell'immigrazione, che manco lui riesce a definire, ha delle gravi difficoltà a parlare italiano, ma possiamo dargli una mano. Vannacci, quando hai bisogno di lezioni di italiano, chiamaci, siamo a disposizione. E comunque rilanciamo l'evento di domani sera, al di là degli scherzi. Domani sera ci vediamo a questo ristorante,
al ristorante 21 di via Gressonei, perché abita a Torino, è più o meno dietro il gigante di via Cigna, quindi nel quartiere di Barriera di Milano, e penso che insomma la scelta non sia casuale. È un evento di una cena con ben 300 prenotati, un menù da 30 euro, quindi anche prezzi popolari, proprio nel cuore di un quartiere che è stato reso, che è stato ghettizzato dalle istituzioni.
Vi leggo da gancio quello che è l'invito: invitiamo chiunque voglia partecipare a presentarsi indossando trucco e costumi ridicoli e portare oggetti fallici da offrire al generale. Per quanto non si possa sicuramente considerare una mente fina, pensiamo sia sufficiente a fargli comprendere l'antifona.
Benissimo, noi porteremo il nostro antirazzismo come sempre, ci vediamo domani in via Gressonei, mi sembra 21, sì certo, perché il ristorante si chiama 21, alle 19:30, e ognuno porti insomma il proprio antirazzismo.
Facciamo sentire il benvenuto che si merita
in Barriera
a quell'idiota.
Roberto, ti aspettiamo in Barriera. Questa puntata di Break In finisce qui, ritroverete il podcast sul sito di Radio Blackout, anche l'intervista integrale ad Andrea De Giorgio. E noi ci risentiamo la prossima settimana.
Buona serata.
Buona serata, un abbraccio a tutte le persone recluse in carcere o nei CPR. A presto.
Italia.